Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Polly, benvenuti alla puntata numero 28 del Dance World, al vostro Dan. E bene, cosa possiamo dire? La scorsa settimana ci siamo lasciati con un piccantissimo gruppo, cioè dei Red Hot Chili Peppers. Questa settimana invece, come avevo promesso 7 giorni fa, vi parlerò della band alternative rock forse per eccellenza, cioè gli R.E.M. Vi farò prima una brevissima introduzione sull'alternative rock e poi parlerò di Michael Stipe e Company per questi 40 minuti di sano rock. Non mancheranno le solite news, i live della zona, ma prima di lanciare un pezzo che è stato simbolo, icona di questo gruppo, che ha lanciato anche, è legato al primo album di successo internazionale di questa band, salutiamo subito la parte tecnica Rosario che è con noi e Marco che stasera insomma abbiamo due registi addirittura, Bene, allora lanciamo subito il primo pezzo che conoscono praticamente tutti, e cioè Losing My Religion.
Thank you.
eccoci tornati dopo questa magnifica Losing My Religion che penso conosciate tutti. E siamo qui per introdurre un genere che è l'alternative rock. Che cos'è l'alternative rock? È un derivato del punk rock e nasce negli anni 80, ma che raggiunge poi l'apice della sua notorietà negli anni 90 e qui arrivano proprio loro, cioè gli R.E.M. che negli anni 90 fanno uscire un album, ma ne parleremo dopo. All'inizio il genere era noto soprattutto in Inghilterra, dove nasce, ed era conosciuto come indie in Inghilterra. Il termine alternative è stato coniato per catalogare tutte quelle band che non facevano parte delle etichette commerciali, quindi le più note. E dall'alternative infatti poi partiranno molti sottogeneri più o meno conosciuti, come il grunge, di cui abbiamo parlato nella super puntata dedicata a Nirvana, il Britpop, il gothic rock e altri generi, scusate. Mentre questi sottogeneri trovano origini nel rock puro, quelli che abbiamo appena citato, ci sono anche altri sottogeneri che derivano invece dal folk piuttosto che dal reggae o piuttosto che dalla musica elettronica, e alcuni pensate anche dal jazz, perché molte cose del rock nascono dal jazz, quindi non sottovalutiamo. Ma adesso siamo qui per parlare di questa grandissima band, gli R.E.M., che nascono nel 1980 nell'università di Athens, nella Georgia, Stati Uniti. Noi stiamo parlando della Georgia, vicino alla Russia. E la scintilla parte dal cantante Michael Stipe, che aveva gusti musicali molto simili al suo compagno di corso Peter Buck, e con il coinvolgimento del bassista Mike Mills e del batterista Bill Berry hanno iniziato questa loro avventura. Subito la band inizia con un altro nome, come è successo per altri gruppi, e si chiamano i Twisted Kids. Iniziano la loro carriera suonando, pensate, per una festa di compleanno di una loro carissima amica, facendo dei pezzi cover. Voi pensate questa amica che è stata lei la causa di questo, della nascita di questo grandissimo gruppo. Nell'estate poi il loro nome diventerà appunto R.E.M. e si ispira esattamente a questa, all'acronimo che sta per Rapid Eye Movement, ossia quel, come vi ho anticipato nella scorsa puntata, quel movimento che fanno gli occhi da quando uno li chiude, insomma, così nel dormiveglia e inizia a sognare. E questo è quello che volevano anche loro cercare di far capire loro, cioè il fatto che la loro musica facesse sognare, e così a mio parere lo fa. Il primo manager della band sarà Jefferson Holt, che li aveva ascoltati in un concerto nel North Carolina, appena avevano sfociato appunto dalla Georgia, sono spostati in North Carolina, e aveva deciso, dopo averli ascoltati, di diventare il loro manager. Visti gli impegni e le potenzialità, i quattro decidono di abbandonare l'università per dedicarsi interamente alla loro passione, cioè alla musica. Era stata una, così, diciamo, una decisione un po' ambiziosa forse, però coraggiosa, ma che secondo me ha pagato sicuramente. Poi un anno e mezzo dopo, cosa è successo? Nel successivo anno la band continua a suonare nel sud degli Stati Uniti, e mentre Peter Buck alla chitarra ha cercato di sviluppare un sound tutto suo, caratterizzato da arpeggi molto particolari, Michael Stipe ha cercato di affinare che cosa? I suoi testi, i testi dei suoi, dei, delle sue canzoni, che sono molto criptici, molto spesso incomprensibili, ecco. Però questa è sicuramente una caratteristica peculiare di questa band. E nel 1981 la band registra il primo singolo, che è Radio Free Europe, che venne pubblicato da un'etichetta indipendente, la Hib Tone, che fece 1000 copie di questo singolo. Ebbene, il singolo fu un successo, non forse commerciale, perché comunque non, le copie vendute non furono così tante, ma si classificò al primo posto nella classifica di fine anno del settimanale New York Village Voice, nella sezione Best Independent Singles. Quindi pensate, è già stato un successo questo primo CD. Ma la band piacque subito dal pubblico, perché il loro sound ricordava molto un grandissimo gruppo del passato, cioè gli Who. Poi la voce di Stipe era molto particolare, e i testi, come dicevo prima, indecifrabili, quindi hanno colpito molto il pubblico. E all'inizio il loro genere venne, diciamo, catalogato come post-punk, perché comunque le sonorità non erano ancora quelle che conosciamo, che molti di voi, e anch'io, conosciamo a partire da un certo album in avanti, di cui vi parlerò a brevissimo, perché adesso vi sto per lanciare il loro primo singolo di successo, ossia Radio Free Europe. We'll be right back. Ed eccoci di nuovo in studio dopo questa Radio Free Europe, primo singolo di successo post-punk, diciamo, a me sembrava già molto stile re. Comunque, adesso parliamo delle nostre news, News of the World, la part 1, e parliamo del grandissimo Bono Vox che intervista, pensate, George Clooney. Ma questa non è una notizia proprio fresca, è uscita già una settimana fa. La notizia fresca sta nel fatto che io ho trovato sul sito rockall.it che segnala che questa straordinaria intervista della durata di 39 minuti è stata pubblicata online sul sito dell'emittente CNN e si può vedere in streaming gratuitamente. Per cui chi, per i fan di Bono, per i fan di George Clooney, andate a sentire che cosa si raccontano, no? In questa straordinaria, perché comunque non succede tutti i giorni, intervista. Bene, la seconda news invece che ho trovato nel web riguarda il film, no? Chi di voi ha visto Mamma Mia il musical con Meryl Streep, che ha incassato in tutto il mondo una cosa come 470 milioni di euro con delle musiche magnifiche fatte casualmente dagli ABBA? Bene, spero che qualcuno di voi l'abbia visto, io l'ho visto e le musiche e i colori di quel film sono magnifici, ma pensate che siccome il successo è stato enorme, il produttore ha deciso di fare il sequel di questo film. Più che il produttore è stata la Universal che ha spinto un po' per fare questo sequel e quindi non vede l'ora che questo abbia inizio, anche se Björn Ulvaeus, ex componente della band scandinava, non è tanto d'accordo, perché secondo lui un sequel non funzionerebbe. Vedremo cosa succederà, ecco, vediamo quanti euro o dollari ci saranno in ballo, ma il primo a me è piaciuto. Bene, adesso prima di passare alle altre news della giornata, partiamo con la canzone numero 3 di oggi, ossia di una canzone di cui parlerò più tardi, Man on the Moon.
Staff of war. There's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Tornati dopo questa magnifica Man on the Moon di cui parlerò a brevissimo. Adesso parliamo della news numero 3 che ho trovato sempre su internet. È una news che riguarda il grandissimo Jon Bon Jovi. In quanto al Festival Cinematografico Tribeca, uno dei più apprezzati degli Stati Uniti, anche se è da pochi anni che c'è, sarà proiettato un documentario su Jon Bon Jovi, dal quale per ora se ne sa molto poco. Il filmato è intitolato When We Were Beautiful ed è una sorta di docufilm in stile work in progress con immagini tratte dal tour mondiale Lost Highway, conclusosi lo scorso anno. When We Were Beautiful sarà presentato il prossimo 29 aprile, cioè già stato presentato, però ancora news proprio definitive non se ne sanno riguardo come sarà. E sebbene sia stati ovviamente ripresi anche gli altri componenti del gruppo, il documentario verterebbe appunto soprattutto su John, quindi sulla vita di questo grandissimo cantante. Bene, l'altra news di oggi, l'ultima per questa puntata, riguarda John Densmore, l'ex batterista dei Doors, che ha esortato i fan del gruppo ad andare a vedere, quando arriverà sui grandi schermi, When You Are Strange, un nuovo docufilm su Jim Morrison girato da Tom DiCillo. Il regista ha assemblato il lavoro ritagliando estratti da centinaia di ore di filmati su Jim e sulla band. Densmore, 64 anni, ha visto When We Are Strange ad un festival a Berlino e pensa che il regista abbia fatto un ottimo lavoro. Quindi starà poi a noi andare ancora a giudicare questo film, però se il batterista che ha vissuto la vita dei Doors dice che il regista ha fatto un ottimo lavoro, c'è abbastanza da fidarsi. Bene, allora adesso lanciamo un altro pezzo un po' più moderno rispetto agli altri e anche più conosciuto, la canzone numero 4 di oggi, che è Imitation of Life. Imitation of life. eccoci tornati dopo questa canzone bellissima, più moderna dell'altra come vi dicevo. E adesso continuiamo con la storia di questa grandissima band. Arriva il primo contatto discografico finalmente con la IRS Records, che subito gli rifilò come produttore Stephen Hogg, che però voleva da loro la perfezione, nel senso che cercava veramente gli assoli fatti bene, insomma proprio il pelo nell'uovo, cosa che la band la mise un po' a disagio, perché comunque parliamo di una band post-punk che ha affinato nel tempo le sonorità, ma comunque una band che non ambiva sicuramente alla perfezione, ma qualcosa di più caldo, che venisse più da dentro e non dagli strumenti perfetti e tutto il resto. La band chiese quindi alla casa discografica di avere come produttore Mitch Hester, che è stato quello che le seguiti nel primo lavoro, e quindi con lui si sentirono più a loro agio e venne fuori il primo album, che è Murmur, che fu un album lodato dalla critica, che però non ha venduto moltissimo. La critica è stata entusiasta, anche se ha venduto solo 500.000 copie. Lodato, pensate pure da Rolling Stones, che ha sempre segato le gambe a tutti, che lo catalogò album dell'anno a discapito, pensate, di Thriller di Michael Jackson. Quindi è stato veramente un ottimo esordio. Raggiunse la posizione 36 della Billboard statunitense, e la nuova versione del singolo Radio Free Europe, non quello che avete sentito ma una fatta di più recente, raggiunse la posizione 78. L'album numero 2 della band, invece, registrato in sole 2 settimane, confermò naturalmente le notevoli capacità della band. Pensate che il giornalista Matt Snow, che sembrava innamorato di questa band, scriveva che Reckoning, cioè il secondo album, conferma gli R.E.M. uno dei più belli ed eccitanti gruppi del pianeta. Era proprio folgorato da questa sonorità. E nel 1985 esce Fables of the Reconstruction, che rappresenta un cambio di direzione da parte della band, perché c'è un cambio di produttore, la registrazione viene fatta in Inghilterra, che non sarà una mossa proprio tanto azzeccata, perché c'erano sicuramente dei problemi climatici, l'inverno era molto rigido e piovoso, che non ha giovato molto alla band. Infatti la situazione ha portato la band vicino allo scioglimento, e l'atmosfera cupa ha influenzato molto il risultato finale, e quindi diciamo non è stata una mossa così azzeccata. Anche per la critica non fu uniforme, ma in generale si espresse con il pollice verso, non erano proprio così contenti. La casa discografica iniziò ad essere insoddisfatta, ma l'album successivo, il loro quarto lavoro, cioè Life's Rich Pageant, fu registrato con un nuovo produttore. Il risultato fu migliore del terzo, gli permise di raggiungere la posizione 21 della Billboard, e anche lui superò a malapena comunque le 500.000 copie vendute. La strada del successo si aprì nell'88 quando esce Green, che sarà poi l'antipasto del successo per eccellenza, cioè di Out of Time, datato 1991, album che è stato trascinato dalla canzone di apertura, cioè di Losing My Religion, che abbiamo ascoltato, e ha venduto ben 13 milioni di copie. Segue poi il Best Of, che racchiude diciamo tutti i successi del periodo dell'IRS Records, cioè dei primi anni, e nel 1992 esce Automatic Planet, che vende 18 milioni di copie, grazie ad un pezzo bellissimo di cui vi ho dato prima un assaggio, cioè tutto il pezzo, cioè Man on the Moon, che era dedicato al comico americano famoso per la serie TV Taxi. Segue poi Monster, nel quale è contenuta la canzone Let Me In, dedicata a Kurt Cobain, e nella canzone il bassista Mike Mills, che suona una chitarra che gli è stata regalata, pensate un po', da Courtney Love, cioè dalla vedova Cobain. Una curiosità a proposito della famiglia Cobain, cioè parliamo della figlia di Kurt Cobain, cioè di Frances Bean. Michael Stripes è il suo padrino, ecco, è stato il padrino della figlia di Kurt Cobain. All'album Monster seguono altri lavori, tra cui vi posso segnalare Up, Reveal, Around the Sun, Ram Live, che vi consiglio perché è molto bello, e l'ultimo Accelerate, che è stato anche questo lodato dalla critica. Bene, adesso lanciamo il quinto pezzo, anche questa è una canzone conosciutissima, molto molto bella, ossia Days Sleep.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. upon this present. Taipei wakes up and talk of circadian rhythm. I see today with the loose print gray, my night is colored. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the loose print gray, my night is colored. Say why fluorescent flat caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is color. Headache breaks up.
Day Sleeper, una canzone bellissima secondo me, una delle migliori della band, e siamo arrivati a parlare dei live in zona di questa settimana. Questa sera presso l'Apsus qui a Torino suoneranno i Waste Pipes, puro rock and roll made in Rivoli, dalle ore 22 in avanti. E sabato 16.05 li riusciamo in amore, abbiamo i Sweet Selector, costo 10 euro compresa di consumazione. Bene, questi sono i live che vi ho segnato. Ma parliamo già, andiamo avanti. Come sempre vi ricordo che potete andare su quei gruppi che vi ho segnalato la scorsa puntata su Facebook per vedere i live aggiornati delle band. Parliamo adesso del cosa avremo la prossima settimana. Bene, siamo arrivati all'alternative rock, abbiamo parlato di molti generi del rock, adesso ci spostiamo più verso l'heavy metal. E parliamo appunto della new wave, British heavy metal, e parleremo quindi dei padri fondatori di questo genere così duro e così amato da moltissimi metallari, e parleremo degli Iron Maiden. Inizieremo a parlare di questa new wave British heavy metal, sarà una puntata interamente dedicata a loro, e le puntate a seguire continueranno questa storia. Per cui cosa vi posso dire, non perdete la puntatona della prossima settimana. Salutiamo la nostra parte tecnica, Rosario e Marco, che sono stati con noi, e naturalmente la Vale che ci segue dalla Francia. Un bacione, Vale. E cosa dire adesso, abbiamo ancora l'ultimo pezzo di questa sera, vi lasciamo con questa canzone tratta dall'album Live del 2007 dei Ram, che è una canzone molto molto bella e molto commovente. Everybody Hurts. Ciao ragazzi, alla prossima settimana. Slide.
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along.
Picchiamo, 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 picchiamo,